Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera torniamo ancora alla gioia di studiare la parola di Dio. E mentre riflettevo sul messaggio di questa sera, da 1 Pietro capitolo 1 dal 3 al 5, mi sono reso conto che per la maggior parte di noi ciò che impareremo questa sera potrebbe non essere immediatamente utile, ma potrà essere in qualche modo custodito nei nostri cuori e nelle nostre menti ed utilizzato in quei momenti più opportuni, quando affronteremo difficoltà nella vita, ostilità, persecuzioni e rifiuto. Perché questo è precisamente il tema che Pietro voleva affrontare quando scrisse questa grande prima epistola. Egli stava scrivendo ad una chiesa che stava attraversando persecuzione, ostilità, rifiuto, animosità ed odio. E proprio mentre inizia questa meravigliosa lettera di incoraggiamento ed esortazione, esplode nei versetti dal 3 al 5 in un grande, grandissimo inno di lode e, in un certo senso, insegna loro che la lode è veramente un modo molto appropriato per uscire dal dilemma del come affrontare il dolore, la persecuzione, l'odio e l'ostilità. E così, se dovessimo chiederci perché Pietro comincia nel modo in cui comincia, al versetto 3, dopo il suo saluto, ricordatevi che stava scrivendo a credenti dispersi che erano stranieri in questo mondo. I cristiani che erano dispersi nell'impero romano erano stati accusati dell'incendio di Roma, che era avvenuto poco prima della scrittura di questa epistola, ed erano quindi il bersaglio di una persecuzione tremenda che stava cominciando ad intensificarsi, ed egli ricorda loro nella lettera che era un qualcosa da aspettarsi, perché loro erano stranieri sulla terra, e infatti erano cittadini del cielo, erano un'aristocrazia regale, erano figli di Dio, erano abitanti di un regno che non fa parte di questo mondo, erano pietre viventi, erano un sacerdozio santo ed erano un popolo che appartiene in modo speciale a Dio, e di conseguenza il mondo non poteva tollerarli. E così erano diventati l'oggetto dell'ostilità del mondo, ma non di meno non dovevano temere le minacce della persecuzione, non dovevano lasciarsi intimidire, non dovevano essere turbati dall'animosità del mondo, non dovevano aver timore quando soffrivano e non dovevano vergognarsi quando venivano derisi ed attaccati. Per cercare di sollevare il loro spirito, per cercare di elevare le loro anime ed innalzare i loro cuori, egli comincia con un inno gioioso di lode che possiamo giustamente chiamare dossologia. Notate il versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per ricevere un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per una salvezza pronta ad essere rivelata nell'ultimo tempo. Ed è interessante notare che il verbo principale che descrive l'azione principale in questo passo è solamente sottinteso, non è nemmeno presente. Ed il verbo è sia o essere al versetto 3, che non compare nel greco. Il testo greco dice benedetto il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il verbo sia è sottinteso ed è quello il verbo principale. Quello che sta dicendo è benedite Dio. E è allo stesso tempo una dossologia personale e in un certo senso anche un imperativo per gli altri di benedire Dio. È inteso, come ho detto, ad innalzare i loro cuori verso l'alto in una lode esaltata al Signore, a sollevare i loro cuori nella gioia dell'adorazione e nella gioia dell'attesa dell'eredità che li aspetta. È dunque, in un certo senso, un inno di lode per incoraggiare i credenti lì nel mezzo di una vita difficile in un mondo ostile. Pietro dunque sta chiamando ad un'adorazione gioiosa, ad una gioia entusiasta, qualunque cosa stia accadendo intorno a loro. Quella gioia nasce dal fatto che conoscono il loro Dio e sanno ciò che il loro Dio ha preparato per loro. Possono essere stranieri in questo mondo, possono anche essere forestieri, potrebbero anche essere emarginati che non appartengono e non sono apprezzati, ma c'è un luogo dove appartengono e c'è un mondo dove trovano il loro posto e c'è un'eredità futura che riceveranno ed in essa ci sarà tutto ciò che Dio ha promesso loro ed ha provveduto per loro in Cristo. Così Pietro ci offre quella che è davvero una prospettiva molto pratica, molto utile su come imparare a vivere guardando oltre le difficoltà terrene verso l'eredità eterna. In effetti potremmo perfino dare a questo messaggio il titolo come guardare oltre le tue difficoltà verso la tua eredità eterna, perché questo è proprio quello che aveva nel cuore. Ma per cogliere tutta la bellezza di questo, diamo uno sguardo a quella parola, eredità, nel versetto 4. E l'idea è di benedire Dio, di lodare Dio, di adorare Dio per l'eredità che Egli ci ha promesso. La parola chiave è eredità. E sapete cosa significa quella parola? È ciò che vi viene trasmesso da vostro padre. È ciò che ricevete come dono. Un lascito che vi viene dato perché appartenete ad una certa famiglia, non è qualcosa che si guadagna veramente, non è qualcosa che si compra, è qualcosa che si riceve come dono a motivo della famiglia in cui si è nati. E la parola qui, cleronomia, non significa solamente il diritto ad un'eredità promessa, ma un'eredità realizzata. Non solamente il titolo a qualcosa nel futuro, ma il possesso di qualcosa già nel presente. Ora, questa parola ha un'origine molto ebraica nel suo modo di pensare. Pietro dice a questi cristiani dispersi: dovreste adorare Dio, benedire Dio, lodare Dio, esaltare, innalzare Dio, rendere un culto a Dio, rallegrarvi in Dio a motivo della vostra eredità. E dire questo avrebbe fatto scattare nella loro mente il fatto che anche gli ebrei nell'Antico Testamento avevano un'eredità. Infatti, questa stessa parola è usata nella traduzione greca dell'Antico Testamento, conosciuta come la 70, ed è usata per descrivere la porzione assegnata della terra di Canaan che fu data a ciascuno del popolo scelto da Dio. Infatti, l'Antico Testamento si riferisce ripetutamente alla terra di Israele che Dio distribuì ad ogni tribù e ad ogni famiglia e quindi ad ogni ebreo. E la diede loro, dice, in eredità. Potete leggere Deuteronomio 15:4, Deuteronomio 19:10 e molti altri passi e scoprirete che sotto l'antico patto il popolo di Dio, Israele, ricevette un'eredità terrena. Va bene? Il punto chiave si trova in un'eredità terrena, cioè una porzione della terra di Canaan. Ogni tribù aveva una parte, ogni famiglia nella tribù aveva una porzione, quindi ogni individuo aveva una parte. L'eredità, quindi, di una nazione terrena era una terra terrena. L'eredità di un Israele terreno era un Canaan terreno. Fu promessa originariamente tramite di Abramo. Ed essi aspettarono, ed aspettarono attraverso periodi di schiavitù e periodi di perenigrazione nel deserto, ed alla fine entrarono nella terra promessa che era stata loro promessa molti, molti, moltissimi anni prima tramite di Abramo e di patriarchi. E così Pietro, facendo leva sulla comprensione dei suoi lettori, il fatto che erano ebrei, dice: voi come popolo di Dio, un popolo spirituale, anche voi avete un'eredità spirituale, proprio come un popolo terreno, Israele, aveva un'eredità terrena, Canaan, voi, come popolo spirituale, la Chiesa, avete un'eredità spirituale, il cielo, conservato per voi nei cieli. E voi, anche se siete perseguitati ed afflitti, potete aspettare con pazienza e nel processo dell'attesa potete anche lodare Dio per l'eredità che Egli vi ha promesso. Ed Egli intende fare ciò che fece anche il salmista, intende dar loro canti di dolcezza nella notte della disperazione, mentre si trovavano sotto una persecuzione severa. Ora, vuole ricordar loro la loro eredità. Hanno bisogno di quel promemoria, e così anche noi, miei cari, Ne abbiamo bisogno, attraverseremo prove, lo facciamo continuamente ed è così essenziale che ci concentriamo sulla nostra identità. Ed ecco perché il nostro studio recente sul cielo, che di fatto è stata una tale benedizione per tutti noi, però pensatela così, con un'analogia, ok? In questa vita siamo figli di Dio. Siamo sempre figli, non smetteremo mai di esserlo, saremo figli finché saremo qui, e quella metafora è ricca. Una delle cose che significa è che in questa vita non arriveremo mai ad una comprensione completa, non arriveremo mai ad una piena maturità, ad una piena età adulta, saremo sempre figli. Ma come figli di Dio siamo anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Però, dice Giovanni, non è ancora stato manifestato ciò che realmente saremo. Non possiamo, in questa vita, comprendere pienamente la nostra eredità. È analogo, per esempio, ad un principe bambino. Immaginate un principe bambino, solamente un bambino, ok? Prima degli anni, della maturità e dell'età adulta, è limitato nella sua comprensione. Questo principe bambino non può veramente afferrare ciò che erediterà, perché è il figlio del re. Non comprende l'enormità dell'eredità. E non ha realmente consapevolezza di ciò che diventerà e di ciò che diventerà suo. Di conseguenza, non pensa come un re, non agisce come un re, non si comporta come uno che possiede un'immensa eredità. Un giorno entrerà in possesso di un dominio nobile, ma non vive secondo quella nobiltà, non è veramente regale. Sebbene la sua eredità sarà ricca, sebbene e sarà piena di immenso onore, sebbene sia vasta nella sua grandezza, il principe bambino non la comprende e può persino fare quei piccoli capricci sciocchi per piccole frivolezze terrene che non valgono nulla in confronto all'eredità illimitata che un giorno riceverà. Il piccolo principe è tenuto sotto una disciplina rigorosa. I suoi genitori si preoccupano di disciplinarlo, probabilmente più severamente di quanto disciplinino qualsiasi loro servitore, perché vogliono che arrivi al punto in cui come re sarà sotto controllo e saprà gestire correttamente quell'immensa eredità che è sua senza trattarla in modo irresponsabile. Così il principe bambino, il piccolo principe, viene probabilmente corretto in modo più deciso, più disciplinato, più severamente di chiunque altro per adattarlo ad un comportamento che sia all'altezza della sua eredità e della sua condizione regale. E man mano che il bambino cresce, comincia a capire poco a poco cosa significhi veramente quell'eredità e comincia ad afferrare di cosa si tratta. Questo è proprio come noi. Siamo come un piccolo principe. Siamo eredi di Dio, anche se non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Siamo eredi di Dio anche se non comprendiamo pienamente ciò che erediteremo, e le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano per il momento sono nascoste ai nostri occhi. E come bambini spesso facciamo quei piccoli capricci sciocchi perché non riusciamo ad ottenere una qualche piccola frivolezza di questo mondo che pensiamo di volere, e ci lamentiamo, ci agitiamo come bambini quando non otteniamo ciò che vogliamo. Diamo troppa attenzione alle cose insignificanti perché non comprendiamo la nostra eredità. E il Signore ci disciplina più di quanto disciplini coloro che non sono suoi figli, non è vero? Perché è nel processo di prepararci alla nobiltà della nostra eredità affinché potremo essere figli maturi, capaci di comportarci in modo coerente con la nostra eredità. Così Pietro qui ci sta dando un aiuto, ci sta aiutando per farci avanzare in questo tempo di infanzia della nostra esistenza verso una comprensione più piena dell'eredità che è già nostra. E questo riecheggia, credo, l'esortazione di Paolo ai Colossesi a rivolgere il pensiero alle cose di lassù e non alle cose sulla terra. Riecheggia l'istruzione di Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e non preoccupatevi di tutte le altre cose. Richiama anche l'appello di Giovanni, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, chiamandoci anche ad un livello più elevato di adorazione. E Pietro qui sta veramente dicendo, voglio che adoriate Dio per la vostra eredità eterna e che distogliate lo sguardo dal mondo in cui vivete. È una questione molto, molto importante. Ora la domanda sorge, ovviamente, qual è la nostra eredità? Che cos'è? e ci viene descritta alla fine del versetto 5. La nostra eredità è una salvezza pronta ad essere rivelata nell'ultimo tempo, negli ultimi tempi. La nostra eredità, dice, è la pienezza della salvezza eterna nella sua forma compiuta. La pienezza della salvezza eterna con tutto ciò che implica nella sua totalità. Questa è l'eredità stabilita del cristiano. Quindi Pietro sta dicendo, ascoltate, perché non distogliete lo sguardo dalle vostre difficoltà e semplicemente benedite Dio per la salvezza eterna che vi ha promesso? Però la salvezza, tra l'altro, significa liberazione, significa salvataggio, e qui indica quella liberazione e quel salvataggio pieno, finale, eterno, che non è ancora stato rivelato. Questo è molto chiaro dal versetto 5, sarà rivelato negli ultimi giorni. Sta dicendo che la vostra eredità è quella salvezza finale, quella salvezza completa dalla maledizione della legge, dal potere del peccato, dalla presenza del peccato, da ogni corruzione, da ogni macchia di iniquità, da ogni tentazione, da ogni dolore, da ogni sofferenza, da ogni morte, da ogni punizione, ogni giudizio, ogni ira, una salvezza eterna, piena e completa. Ora, c'è un senso in cui la salvezza è passata, siamo stati salvati quando abbiamo creduto in Cristo, c'è un senso in cui la salvezza è presente, siamo continuamente purificati da ogni peccato, prima Giovanni 1:9, quindi stiamo in un certo senso venendo salvati, siamo stati salvati nel passato, i nostri peccati sono stati perdonati e ci è stata data la vita eterna, siamo continuamente salvati, liberati, riscattati, mentre attraversiamo questo mondo di peccato ed egli continua a purificarci. Ecco perché Efesini 2:8 dice, per grazia siete stati salvati, e il greco dice, per grazia voi siete continuamente salvati. È un passato però con risultati permanenti, con effetti che continuano. Però la salvezza è anche futura. Saremo completamente, pienamente e per sempre liberati dal peccato e dal giudizio, nel senso più pieno, nel futuro. Nel futuro. E questa è la nostra eredità eterna definitiva. Paolo sta dicendo, Paolo dice che noi in Prima Tessalonicesi 1:10 saremo liberati dall'ira a venire. Stiamo aspettando il figlio suo che ritornerà dal cielo, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Romani 13:11, un versetto che forse conoscete, dice lì che la nostra salvezza, che la vostra salvezza è più vicina di quando abbiamo creduto. Quale salvezza? Pensavamo di averla già. Bene, nel senso della sua forma eterna, piena e finale, è ora più vicina di quando abbiamo creduto. Ha senso, non è vero? Siamo più vicini a quella realtà di quanto lo fossimo quando abbiamo creduto nel passato. In Ebrei, capitolo 1, versetto 14, ci viene detto degli angeli che sono spiriti ministratori mandati a servire a favore di coloro, ecco qui che arriva, che erediteranno la salvezza. Abbiamo la salvezza dal passato, la possediamo nel presente e tuttavia dobbiamo ancora ereditarla nel futuro. E anche in Ebrei capitolo 9 è menzionata come un'eredità futura, versetto 28, dice Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza riferimento al peccato per la salvezza di coloro che lo aspettano con desiderio. Dunque c'è ancora un aspetto futuro della nostra salvezza, ancora a venire, è pronta per essere rivelata, il che significa che non è ancora stata rivelata, ma è pronta per la sua rivelazione, e quando avverrà, voi notate ancora versetto 5, negli ultimi giorni, nell'ultimo tempo, nell'ultima stagione, nell'ultimo periodo della storia redentiva, vale dire al ritorno di Cristo, al ritorno di Cristo. Quindi Pietro sta dicendo a questi credenti, guardate al futuro, guardate al tempo in cui Cristo ritornerà, l'ultimo tempo, gli ultimi giorni, il momento, se volete, in cui sarete alla sua presenza, concentratevi sulla pienezza della vostra salvezza finale che non sarà rivelata fino all'ultima epoca redentiva, cioè al ritorno di Cristo. Pietro dice, benedite Dio per quell'eredità eterna. Il mondo potrebbe anche non accettarvi, il mondo potrebbe non apprezzarvi, il mondo potrebbe essere ostile, perseguitarvi, il mondo potrebbe non considerarvi come suoi, il mondo potrebbe non concedervi i suoi diritti e i suoi privilegi, ma voi avete un'eredità eterna che sarà rivelata nell'ultima epoca che Dio vi ha già promesso, un'eredità celeste che non è terrena, gloriosa, non ordinaria, pura, non impura, santa, non peccaminosa. Questa è la promessa. E tutto questo risale, non è vero, all'insegnamento di Cristo. Per esempio in Matteo capitolo 25 versetto 34 il re dirà a quelli alla sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. C'è un regno che è stato preparato per noi, un regno che noi erediteremo, è la nostra eredità. In Atti 26:18 Paolo dice che fu mandato da Dio stesso per aprir loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, per ricevere il perdono dei peccati ed un'eredità tra coloro che sono stati santificati mediante la fede in me. Sono le parole di Cristo a Paolo al momento della sua conversione. Un'eredità, dice Gesù, che riceveranno. In Efesini, ricordate quel passo meraviglioso, capitolo 1, che è così ricco, a cui torniamo continuamente, ma dice al versetto 11 del primo capitolo che abbiamo ottenuto un'eredità. Al versetto 14, lo Spirito Santo è la caparra della nostra eredità. Versetto 18, le ricchezze della gloria della sua eredità nei santi. Abbiamo un'eredità gloriosa. Colossesi 1:12 dice che dobbiamo ringraziare al Padre che ci ha resi idonei a partecipare all'eredità dei santi, dicendo essenzialmente la stessa cosa che ha anche detto Pietro. Dobbiamo ringraziare il Padre che ci ha resi idonei a partecipare all'eredità eterna concessa ai santi. Ebrei 9:15 dice che abbiamo la promessa dell'eredità eterna. Questo lo sapete. Questo sta parlando della salvezza piena e finale. Però lasciatemi andare un pochino più in profondità, va bene? E voglio mostrarvi qualcosa che trovo affascinante. Guardate nella vostra Bibbia a Giosuè capitolo 13. Questo è un dettaglio che potreste perdere se non fate attenzione. Giosuè 13:33. E qui torniamo indietro alla promessa di Dio nell'antichità, ma pur sempre una promessa che possiamo rivendicare. Quando entrarono nel paese, versetto 32, queste sono le parti che Mosè diede come eredità nelle pianure di Moab, oltre il Giordano, ad est di Gerico, ma alla tribù di Levi, dice, la tribù sacerdotale, Mosè non diede alcuna eredità, nessuna terra. Il Signore, il Dio di Israele, è la loro eredità. Ora, poiché erano che cosa? Cosa erano? Erano sacerdoti? Il Signore stesso sarebbe stato la loro eredità, avrebbero letteralmente ereditato Dio. E se tornassimo a Prima Pietro, ci ricordassimo del fatto che noi siamo un regno di sacerdoti, anche noi siamo un sacerdozio regale, capitolo 2, versetto 9, allora anche noi possiamo sapere che Dio, che è il possesso stesso dei sacerdoti lì di Levi, è anche il possesso del sacerdozio regale di Cristo. Quindi noi ereditiamo Dio. Dio è la nostra stessa eredità. Che pensiero straordinario. Nel Salmo 16, credo che Davide abbia colto questo molto bene, dice: il Signore è la parte della mia eredità. Salmo 16:5. Avrebbe ereditato Dio prima di qualsiasi altra cosa. Nulla può veramente stare accanto alla ricchezza di quella realtà. Nel Salmo 73:23, tuttavia io sono sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero altri che te. Al versetto 26, Dio è la roccia del mio cuore e la mia eredità per sempre. La mia parte, la mia porzione, la mia eredità per sempre. E così, ancora una volta, il salmista sapeva che avrebbe ereditato Dio. Geremia afferrò questo stesso pensiero in Lamentazioni capitolo 3, versetto 24. Il Signore è la mia parte, dice l'anima mia, perciò io spererò in Lui. Spererò in Lui. Che pensiero straordinario. Amati, quando andremo ad essere con il Signore per ereditare la nostra salvezza eterna, nello stesso tempo erediteremo Dio stesso. Dio verrà a dimorare con noi, Dio stabilirà la sua dimora con noi e noi ereditiamo Lui proprio come Lui eredita noi. Noi viviamo nella sua casa, questo è un modo di dirlo, ed egli vive nella nostra casa, è un altro modo di dirlo. E noi ereditiamo anche Cristo. ereditiamo anche Cristo. Primo Giovanni dice che quando lo vedremo saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è, e dice che siamo coeredi con Cristo, che Cristo diventa la nostra parte, la nostra porzione. Entriamo in un'unità eterna con Lui, lo possediamo veramente così come Lui possiede noi, siamo simili a Lui, saremo simili a Lui nella sostanza stessa dell'esistenza. Egli diventa noi e noi diventiamo Lui in un senso molto reale, senza che nessuno di due ovviamente perda la propria identità. In terzo luogo bisogna anche notare che, così come leggiamo in Efesini 1,14, lo Spirito Santo è la garanzia presente della nostra eredità, l'arabon, che significa anello di fidanzamento, la caparra. E lo Spirito Santo è proprio quell'anello di fidanzamento, quella caparra, quella prima rata, ed il fatto che Egli dimora, viva in noi, è la garanzia del nostro anticipo eterno. E quindi abbiamo già ereditato lo Spirito, erediteremo la somiglianza al Figlio ed erediteremo Dio stesso nella nostra eredità eterna. Mi sembra che qualunque cosa possiamo avere o non avere dei beni di questo mondo, la cosa sia veramente piccola, no? Dobbiamo anche riconoscere che lasceremo questo mondo nudi, ma se amiamo Cristo saremo rivestiti di tutto ciò che Dio potrà mai dare, ben al di là delle nostre più sfrenate immaginazioni. Ed è per questo che Paolo disse: non è ancora stato manifestato. Le cose che occhio non ha visto ed orecchio non ha udito ci saranno rivelate. Questa è una ragione per poter lodare. Questa è ragione per lodare. Ed è proprio a causa di quell'eredità, di quella salvezza non ancora rivelata, che attende l'ultimo tempo, l'ultima epoca, gli ultimi giorni, quando vedremo Dio in Cristo nella gloria. È per questa ragione che Pietro chiama alla lode. Tornando al versetto 3, benedetto sia il Dio, e possiamo anche fermarci lì, benedetto sia il Dio che provvede una tale eredità. Per un ebreo, tra l'altro, il modo più comune di iniziare una preghiera era dire: benedetto sei tu, o Dio. Infatti, se erano fedeli alle loro abitudini di preghiera, lo dicevano ogni giorno, giorno dopo giorno, più e più volte, molte volte al giorno: benedetto sei tu, o Dio. E quindi è appropriato che anche noi diciamo la stessa cosa. Va però notato che l'ebreo, tipicamente, definiva Dio come benedetto sia Dio, il creatore ed il redentore dall'Egitto. Questi erano i due modi più comuni per identificare Dio. Dio, il creatore ed il redentore del suo popolo dall'Egitto. Qui Dio è identificato come il Dio che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. E questa è la sua identità unica nel nuovo patto. Ora, il termine benedetto, beato, non richiede molto tempo, significa semplicemente degno di benedizione, degno di adorazione, degno di lode, degno di adorazione, degno di culto. E poiché Dio è così degno, dobbiamo benedirlo. A motivo della sua bontà, della sua grazia, dobbiamo benedirlo. E c'è un senso in cui, anche quando lo benediciamo, sembriamo essere molto al di sotto di ciò che Egli merita. Robert Layton, scrivendo nel 1853, disse: tutto questo è ben al di sotto di Lui e delle sue misericordie. Che cosa sono le nostre lodi balbettanti in confronto al suo amore? Nulla meno che nulla. Ma l'amore preferisce balbettare piuttosto che rimanere muto. Mi piace. Anche se la nostra lode è insufficiente, l'amore preferisce balbettare piuttosto che tacere. Come ho detto prima, il verbo sia è sottinteso ed è il verbo chiave di tutto il testo. Presuppone che l'azione sia quella di benedire Dio, non è solamente una questione che Pietro sta facendo, è qualcosa che sta insegnando anche agli altri a fare, è una chiamata all'adorazione, una chiamata alla lode. Ora, questa sera considereremo soltanto uno di 5 punti e poi lasceremo gli altri tra 2 settimane da stasera, perché la prossima settimana avremo un messaggio speciale. Però voglio che notiate che ci sono delle componenti di questa dossologia che spiegano in dettaglio la nostra eredità. Vogliamo lodare con intelligenza, vogliamo adorare Dio con intendimento, e quindi meglio comprendiamo la nostra eredità, meglio saremo in grado di lodarlo e più saremo desiderosi di farlo. E quindi Pietro ci presenta la fonte della nostra eredità, il motivo della nostra eredità, il mezzo, lo strumento mediante il quale ci appropriamo di quell'eredità, la natura della nostra eredità, cioè com'è, ed infine la sicurezza della nostra eredità. E per questa sera considereremo solamente la fonte della nostra eredità, la fonte. Versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. E così via. Ora, entriamo per un momento in questo testo. La fonte della nostra eredità è Dio. La fonte è Dio. E qual è il titolo di Dio? Dio, cioè il Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Noi sappiamo tutto questo, ovviamente non siamo certo lasciati nelle tenebre su questo, ma lasciate che vi ricordi solamente cosa significa. Dire che Dio è il Padre del Signor nostro Gesù Cristo significa dare a Dio una nuova identità nella mente ebraica, perlomeno. Perché Dio era sempre stato conosciuto come creatore, come redentore dall'Egitto. Egli creò e redense il suo popolo fuori dall'Egitto. La sua opera di creazione sottolinea la sua onnipotente potenza sovrana, e il fatto che abbia redento il suo popolo sottolinea la sua potenza salvifica, la sua opera di salvezza. E quindi gli ebrei benedicevano Dio come creatore, come redentore dall'Egitto, però noi benediciamo Dio come il Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Ed è stato proprio Gesù a istruirci in questo. Tornate a Giovanni capitolo 4. Giovanni capitolo 4 versetto 21. Gesù stava parlando alla donna al pozzo lì in Samaria e disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre cerca. Così al versetto 21 menziona l'adorare il Padre e due volte anche al versetto 23. Ora, cosa intende dire con il Padre? Intende dire il Padre degli uomini? No, intende il Padre non in relazione agli uomini, non in relazione ai credenti, seguitemi bene, ma in relazione alla Trinità. È un punto molto importante. Ogni singola volta che Gesù si rivolge a Dio, in tutto il racconto dei Vangeli, lo chiama Padre, con una sola eccezione. E quello fu quando sulla croce venne abbandonato e disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ogni altra volta che si rivolge a Dio in preghiera, lo chiama come Padre. Non si tratta del fatto che Dio venga descritto come vostro padre o come mio padre, ma come il Padre del Signor Gesù Cristo. Infatti, durante la vita di Gesù, nessun singolo ebreo avrebbe mai chiamato Dio come padre mio padre. Nell'Antico Testamento Dio è chiamato padre molto, molto raramente e sempre in senso collettivo, come padre della nazione, non come padre personale. Certamente non Abba padre, che significa papà, un termine di intimità. E quando Gesù quindi usa il termine padre in senso personale e chiama Dio padre mio, come fa spesso, rompe la tradizione e sta identificando Dio come suo padre. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, al capitolo 5, versetto 17, Gesù disse: il Padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero. Gesù sta dicendo: io ed il Padre siamo uno. Gesù sta dicendo, quando Filippo gli disse: mostraci il Padre, disse: avete visto me e non sapete che avete visto il Padre? Ora, il punto è questo. Chiamando Dio Padre, Gesù stava dicendo: io sono della stessa essenza di Dio. Perché il simile genera il simile. Se Dio era suo padre, allora egli aveva la natura di Dio. In Giovanni, al capitolo 10, gli ebrei naturalmente lo sapevano ed è per questo che lo accusarono di bestemmia, ma Giovanni capitolo 10, versetto 29, Gesù disse: il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. E poi disse: io ed il Padre siamo uno. E i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Perché? Non ti lapidiamo per un'opera buona, versetto 33, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Perché? In che modo si faceva Dio? Dicendo che Dio era suo padre. Stava dicendo: sono della stessa essenza di Dio. Gli ebrei non dicevano una cosa del genere. L'unico modo in cui voi potete mai dire che Dio è vostro padre è perché egli ha posto la sua vita dentro di voi. In Giovanni capitolo 17, Gesù indica ancora il fatto che Dio era suo padre, Gesù stesso dice nella preghiera, cominciando dal versetto 1, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo affinché il figlio glorifichi te. In altre parole, tu sei mio padre, io sono tuo figlio. Versetto 5, ora dunque, Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. In altre parole, riportami all'uguaglianza che avevamo prima che io venissi in questo mondo. Gesù sta di nuovo affermando di essere Dio. Ed ogni volta che chiama Dio Padre, sta affermando di avere la stessa natura del Dio eterno, ed è proprio quello che faceva infuriare gli ebrei, perché stava rivendicando di essere Dio e loro vedevano quello come una bestemmia. Matteo 11, versetto 27 dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. In altre parole, condividono reciprocamente la stessa vita. L'uno è legato all'altro. Non potete conoscere il Figlio se non il Padre, non potete conoscere il Padre se non il Figlio. Essi si conoscono a vicenda in un'intimità che nessun altro può comprendere. E questo poi viene ripreso nelle epistole, e lo vedete in molti luoghi, Efesini 1:3, benedetto sia il Dio, quale Dio? Di quale Dio stiamo parlando? Il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, quel Dio, il Dio che è il Padre di Cristo, versetto 17, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, Efesini 1:17, lo troviamo anche in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 3, benedetto sia Dio, quale Dio? Il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Giovanni, nella sua seconda epistola, scrivendo lì al versetto 3, credo che sia, dice: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, il Figlio del Padre. Ora, afferrate questo concetto, perché questo dovrebbe essere archiviato da qualche parte nel vostro schedario della comprensione biblica. Ogni volta che vedete Dio chiamato Padre, il significato primario non è il fatto che Egli sia vostro Padre o Padre mio, il significato primario è che Egli è il Padre del Signore Gesù Cristo, e questo allora dice che Cristo è Dio. Ed è per questo che Gesù disse: quindi nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, quale Dio è la fonte di tutta la nostra eredità? Il Dio che è il Padre del Signore Gesù Cristo, il Dio che è uno con Gesù Cristo, il Dio che si conosce solamente attraverso Gesù Cristo. Oh, e tra l'altro, Pietro sceglie proprio di usare al versetto 3 il nome redentivo completo di Cristo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Tutti e tre i nomi. Lenski chiama questo una confessione concentrata. Una confessione concentrata. Tutto ciò che la scrittura rivela del nostro Dio Salvatore è racchiuso in quel nome, Signore, significa sovrano, Gesù incarnato, Cristo, l'unto, il Re, il Messia. È una confessione concentrata. Semplicemente dire Signor Gesù Cristo. E a me piace pronunciare tutti e tre. E dovremmo pronunciare tutti e tre. Il nome completo nel quale è racchiusa la nostra salvezza. Ma volete notare, per favore, il piccolo pronome lì, nostro, versetto 3? Benedetto sia il Dio e Padre del, non soltanto del Signor Gesù Cristo, ma del nostro Signor Gesù Cristo. E così Pietro, con quella semplice piccola parola, personalizza il tutto, no? Il Signore divino dell'universo è nostro, il Gesù dell'incarnazione, della morte e della risurrezione è nostro, il Cristo, l'unto, il Re e Messia è nostro, non una divinità distante da placare, ma un Signore Salvatore personale. Egli è nostro adesso e la pienezza di tutto ciò che Egli è sarà nostra nel futuro, quando saremo simili a Lui. Il fatto che il Signore Gesù Cristo sia nostro ci collega a Dio. Perché ovviamente se siamo uno con Lui, siamo anche uno con Dio. Prima Corinzi 6:17 dice che colui che si unisce al Signore è un solo spirito con Lui. Siamo uno con Cristo, siamo anche uno con Dio. Ecco perché Gesù dice: venite e sedete con me sul mio trono, così come anche io siedo con il Padre mio sul suo trono. L'eredità, Cristo sarà sul trono del Padre, noi saremo sul trono di Cristo e quindi sul trono del Padre. Saremo in un certo senso molto reale assorbiti in una relazione di intimità eterna con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Che è dunque la fonte della nostra eredità, che è la fonte colui al quale rendiamo la lode. Non benediremmo mai Dio se non ce l'avesse data Lui, se aveste guadagnato la vostra eredità per opere, perché dovreste mai benedire Dio? Se aveste ottenuto la vostra eredità tramite un predicatore, perché dovreste mai benedire Dio? Se vi fosse stata data la vostra eredità tramite qualcuno che vi ha testimoniato l'Evangelo, perché dovreste mai benedire Dio? Se aveste ricevuto la vostra eredità per la vostra capacità personale di comprendere la scrittura, perché dovreste mai benedire Dio? Benediciamo Dio perché Egli è la fonte, ed è la fonte in quanto Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, e senza l'opera di Cristo Dio non potrebbe mai essere la fonte, perché noi non potremmo ottenere l'eredità. E così abbiamo un dono, abbiamo un'eredità che ci è stata data gratuitamente, proprio perché siamo stati resi, siamo stati fatti figli di Dio. In che modo? Fine del versetto 1. Siamo stati eletti secondo la relazione d'amore prestabilita da Dio Padre mediante l'opera santificante e salvifica dello Spirito. Dio ci ha scelti per essere figli, e quando ci ha scelti per essere figli ha quindi scelto di darci un'eredità eterna. Egli è la fonte. E vedete, è proprio per questo che Pietro chiama alla lode. Lodate il Dio che è la fonte della vostra eredità eterna. Lasciate che vi dica una cosa. Non è giusto. È di fatto un peccato, credo, un peccato di proporzioni enormi, vivere una vita senza riconoscenza. È un peccato non essere costantemente sempre a lodare Dio, a benedire Dio, ad adorare Dio, ad onorare Dio, ad esaltare, innalzare Dio, a rendere culto a Dio per la vostra eredità eterna, della quale Egli è l'unica fonte per mezzo di Cristo. Avete un cuore riconoscente? Vuol dire un cuore costantemente riconoscente? Spero di sì. Condividiamo insieme una parola di preghiera. Padre, ti ringraziamo per il modo in cui ci hai rivelato la tua generosità e la tua bontà. Ti ringraziamo per le misericordie assolutamente inesauribili ed eterne che hai riversato su di noi, non a causa di qualcosa che abbiamo fatto. Vogliamo venire a te con lode per questo. Vogliamo venire a te con adorazione. Vogliamo ringraziarti per il dono che ci hai dato. Ti lodiamo, Signore, per la nostra eredità eterna. E Signore, preghiamo che la nostra lode vada oltre il semplice pensiero momentaneo, che vada oltre solamente uno o due respiri proprio mentre lasciamo questo culto. Preghiamo, Signore, che rimanga con noi, così che possiamo ricordarci giorno dopo giorno di offrirti la nostra lode. E, Signore, se in qualcuno dei nostri cuori c'è uno spirito di ingratitudine, uno spirito di malcontento, uno spirito che respinge la lode, perdonaci, perdonaci e purificaci, riempi i nostri cuori di gioia. Signore, aiutaci ad essere fedeli nel renderti ciò che ti è dovuto, non importa quanto profonda sia la difficoltà, non importa quanto ansioso sia il cuore. Fa sì che possiamo essere ricolmi di lode. Preghiamo tutto questo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.